ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Vladimir Putin non chiude la tregua con l'Ucraina, ma prende tempo per concordare una soluzione al conflitto. Il Portogallo invece si prepara ad elezioni anticipate dopo la caduta del governo del premier Montenegro. Per l'Italia invece torniamo a parlare del caporalato. Questo è Il Mondo alla Radio, io sono Cecilia Seppia, dall'altra parte del vetro a guidarci nella regia Alberto Giovannetti, che saluto e ringrazio, e bentrovati a tutti voi. Allora, per ora da Mosca non è arrivato né un sì né un no all'idea di una tregua in Ucraina di 30 giorni proposta dagli USA e avallata da Kiev durante i colloqui di Jeddah in Arabia Saudita tra negoziatori americani e ucraini. Però questa mattina il portavoce del Cremlino, Peskov, ha parlato di cauto ottimismo e di buone possibilità di concordare una soluzione al conflitto. L'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, che si trova da ieri a Mosca, è ancora nella città russa e al termine delle trattative segretissime al momento ha fatto sapere che stilerà una relazione dettagliata. I particolari vanno messi a punto con ulteriori consultazioni, magari proprio a livello dei presidenti, e fonti di stampa riferiscono che già in serata potrebbe esserci una telefonata tra Putin e Trump. Trump, che dopo le aperture del presidente russo, ha parlato di dichiarazioni molto promettenti ma non complete, e poi ha precisato che se la Russia rifiutasse un piano di pace sarebbe molto deludente per il mondo intero. Tra i nodi da sciogliere restano le richieste territoriali di Mosca, che al momento è impegnata anche a riconquistare la regione del Kursk, e il no all'ingresso di Kiev nella NATO. Pressioni arrivano anche dal G7, che parla della necessità di imporre nuove sanzioni come limiti ai prezzi del petrolio, nonché ulteriori supporto all'Ucraina e altri mezzi nel caso in cui il cessate il fuoco non venga concordato, e con esso il rilascio dei prigionieri di guerra e detenuti, sia militari che civili, e il ritorno dei bambini. Come leggere allora questo prendere tempo da parte di Putin? Ci aiuta a capirne di più Nello Scavo, presidente dell'associazione Carta di Roma, articolo 21.
In realtà, come succede in tutte le occasioni di questo tipo, c'è sempre un tempo preliminare, per cui è come se le parti si stessero studiando. Visto l'atteggiamento di Trump, inizialmente ostile al presidente Zelensky e alle proposte ucraine, successivamente Ucraina e Stati Uniti sembra abbiano trovato la quadra su alcune questioni chiave, e dunque Putin ovviamente vuole prendere tempo per una serie di ragioni. Da un punto di vista militare, perché in questo momento la Russia sta recuperando terreno e soprattutto deve riconquistare il Kursk, la regione russa che era stata invasa dagli ucraini, di modo che sedendosi al tavolo del negoziato la Russia non debba temere di dover scambiare dei territori, quindi riappropriandosi dei propri confini originari. E poi naturalmente cercare anche di capire quale può essere la reazione europea e fino a che punto il tavolo negoziale impostato da Trump, da Zelensky e, ricordiamolo, con la mediazione dei sauditi, può esaudire una serie di richieste che possano arrivare dalla Russia. Quindi è prematuro dire che vi sia un no pregiudiziale da parte di Putin, ma altrettanto prematuro dire che si può andare speditamente verso un sì.
Trump si era giocato la carta delle sanzioni e in effetti ha funzionato. Ora preme per un incontro con Putin. Fonti di stampa dicono che terminati questi incontri con i negoziatori americani guidati da Witkoff, potrebbe arrivare anche in serata, almeno con una telefonata. Cioè, le pressioni di Trump quanto contano in questo momento?
Più di quanto si pensi e meno di quanto sia necessario. Più di quanto si pensi, perché ha scompaginato la modalità negoziale con una dinamica aggressiva a tratti violenta e certamente fuori dal bon ton classico della diplomazia. Bisogna però dire che con Vladimir Putin gli strumenti negoziali classici non hanno mai funzionato. La Russia utilizza il doppio registro: da una parte il ministro degli esteri Lavrov, che cerca di seguire i canoni tradizionali della diplomazia internazionale, ben sapendo che alle sue spalle c'è chi farà tutt'altro, come del resto è successo con la guerra in Ucraina. Non credo che possa esserci un incontro a brevissimo tra Putin e Trump se entrambi non avranno la certezza della firma di questo accordo, perché se questo non arrivasse uno dei due ne uscirebbe certamente perdente nell'immagine pubblica, ed entrambi hanno la necessità di riaffermare la propria immagine sullo scenario internazionale e su quello interno.
Lo accennavi prima tu, Putin non vuole una pace breve, quindi non vuole una tregua, vuole una pace duratura, e per questo rivendica ancora quelle che sono, secondo lui, le cause remote del conflitto, e pertanto avanza anche delle richieste, no? Richieste che sono territoriali, come dicevi tu, rivolte ad alcune regioni, il Donetsk, il Lugansk, Zaporizhia, Kherson e via dicendo, ma richieste che sono anche che Kiev non entri nella NATO.
Ma non è in discussione in realtà la possibilità che Kiev possa entrare nella NATO. Putin sta dicendo qualcosa d'altro. Quando il presidente russo parla sempre in modo obliquo, anche se apparentemente diretto. Sta dicendo che ciò che è accaduto in Ucraina potrebbe accadere anche altrove. Ricordiamo che ci sono tensioni in particolare in Georgia, dove c'è un governo accusato dai manifestanti che da 3 mesi protestano ogni sera contro la decisione del governo che aveva interrotto il percorso negoziale per l'adesione all'Unione Europea. La Georgia confina con la Federazione Russa, specialmente con la Cecenia, e in Georgia ci sono delle basi militari russe, tra l'altro. E preoccupazioni per la Moldavia, della stessa Lettonia e di altri paesi baltici. Allora Putin sta dicendo in buona sostanza di ridisegnare la geografia delle relazioni internazionali, lasciando a Mosca la certezza di potersi in qualche modo espandere se arrivasse una richiesta, come è accaduto alla vigilia della guerra in Ucraina, da parte di alcune regioni separatiste, è il caso delle repubbliche autoproclamate del Donbass. Dunque è una partita ad amplissimo spettro, e poi ricordiamo che si gioca anche su altri interessi. La Russia ha perso la propria influenza in Siria, il che vuol dire le relazioni con l'Iran e le proiezioni sulla Libia, dove ci sono basi russe. Quindi quando parliamo del negoziato sull'Ucraina, in realtà stiamo parlando anche di altro.
L'Europa nel frattempo come si mette, come si colloca in queste trattative?
Dovrà essere una delle organizzazioni grandi ricostruttori, tra i grandi ricostruttori, però in questo momento ha difficoltà a parlare con una sola voce. Ci sono stati dei passi in avanti, la reazione di Mosca anche contro il presidente Mattarella fa capire che un'Europa compatta è un problema diplomatico per Mosca, però parlare anche di riarmo senza immaginare anche una costruzione politico-diplomatica per il futuro dell'Europa in qualche modo farà accelerare gli appetiti di Putin per altre regioni che vorrebbe porre dal suo punto di vista in sicurezza.
E allora cercheremo di capire se questo accordo ci sarà o meno, se ci sarà questa telefonata tra Trump e Putin. Io intanto vi ricordo che potete scriverci al 335 12 43 722 inviandoci le vostre riflessioni, spunti, perplessità e quesiti anche da sottoporre ai nostri esperti. E ora per gli altri aggiornamenti la linea va ad Alessandro Guarasci.
Sì, grazie Cecilia. Allora, una notte tranquilla, la situazione clinica rimane stazionaria. Quanto è successo, sottolineato appunto dalla sala stampa vaticana in merito alle condizioni di salute di Papa Francesco ricoverato al Gemelli. Stamani il Papa ha seguito in collegamento video la conclusione degli esercizi spirituali guidati dal padre cappuccino Roberto Pasolini in aula Paolo VI. Ha proseguito le terapie prescritte, tra cui la fisioterapia motoria. Prosegue anche l'alternanza tra la ventilazione meccanica non invasiva di notte e l'ossigenazione ad alti flussi con le cannule nasali durante il giorno. Stasera ci dovrebbe essere un nuovo bollettino medico. Da oggi la preghiera mariana, ricordiamo, con i cardinali residenti a Roma, membri e collaboratori della Curia Romana e della Diocesi di Roma, viene di nuovo recitata sul sagrato della Basilica Vaticana alle 19:30. Guida la meditazione dei misteri dolorosi il segretario del Dicastero per la comunicazione, Monsignor Lucio Adrian Ruiz. Il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin, ha celebrato questa mattina una messa per la salute del pontefice nella Cappella Paolina alla presenza degli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede. E allora voltiamo pagina perché parliamo di quanto sta succedendo nei negoziati sul Medio Oriente. Infatti il team israeliano tornerà in serata a Doha dopo che Hamas ha dichiarato che rilascerà il soldato israelo-americano Eden Alexander e i corpi di 4 ostaggi con doppia cittadinanza. A Gerusalemme si teme un tentativo del gruppo palestinese di creare tensioni tra Israele e Stati Uniti. Il primo ministro Netanyahu ha convocato per domani una riunione urgente con i ministri per valutare i prossimi passi. Intanto i membri del G7 hanno sottolineato, ricordiamo che si sta svolgendo il G7 in Canada, hanno sottolineato, dicevo, l'imperativo di un orizzonte politico per il popolo palestinese raggiunto attraverso una soluzione negoziata al conflitto israelo-palestinese. Appunto, lo si legge una dichiarazione finale del G7, sparisce però il riferimento a una soluzione a due stati menzionata in una precedente bozza rilanciata anche dai media internazionali. E poi diciamo che nell'incontro bilaterale con Antonio Tajani, il ministro degli esteri italiano, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha sottolineato l'importanza della solida e duratura partnership tra Stati Uniti e Italia. Allora, come sapete, in parte d'Italia c'è il maltempo, ARP e Protezione Civile estendono dunque per la giornata di oggi l'allerta rossa per il rischio di esondazioni e allagamenti anche alla Romagna, Costa e Appennino. L'allerta resta rossa anche per l'intera giornata di domani, con fenomeni in attuazione sulla bassa collina e in pianura padana. Diciamo subito che a Campi Bisenzio sono stati chiusi sia uffici sia negozi, la stessa cosa è avvenuta a Prato e il presidente della regione toscana Gianni ha chiesto al governo la mobilitazione della protezione civile. Bene, per ora è tutto, a te la linea, Cecilia.
E grazie ad Alessandro Guarasci per questi aggiornamenti. Noi ora andiamo in Portogallo, dove il presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, ha ufficialmente annunciato lo scioglimento del Parlamento e ha convocato le elezioni anticipate per il prossimo 18 maggio. La decisione è arrivata in seguito alla caduta del governo guidato da Luis Montenegro, che martedì non ha superato la prova del voto di fiducia. L'esecutivo del Premier cade di fatto in seguito alle polemiche delle ultime settimane, dopo che diverse inchieste giornalistiche avevano fatto emergere possibili conflitti di interesse fra la società di consulenza gestita dalla famiglia Montenegro e alcuni dei suoi clienti, in particolare l'azienda Solverde, che gestisce diversi casinò le cui concessioni dipendono proprio dal governo. Dopo aver superato 2 mozioni di sfiducia da parte della formazione Scega di estrema destra e del Partito Comunista, Montenegro ha deciso di presentare una mozione di fiducia che però è stata avallata soltanto dall'Alleanza Democratica. Dunque la caduta del governo apre le porte alle terze elezioni anticipate nell'arco di 3 anni, ma secondo gli ultimi sondaggi la situazione nel prossimo Parlamento non dovrebbe cambiare di molto rispetto ad ora. Per comprendere meglio come si evolverà la situazione politica in Portogallo, Camilla Del Vecchio ha raggiunto telefonicamente Riccardo Marchi, ricercatore presso l'Istituto Universitario di Lisbona e anche professore presso l'Università Lusofona.
Il il governo che era in carica dall'aprile del 2024 era comunque un governo abbastanza fragile, perché è un governo di minoranza, costituito solo dall'Alleanza Democratica, quindi un accordo tra il Partito Socialdemocratico e il CDS. C'era una maggioranza parlamentare di destra in Parlamento, ma l'Alleanza Democratica aveva deciso di governare da sola in minoranza, quindi comunque era sempre stato un governo fragile che dipendeva dalla buona relazione col Partito Socialista. Il Partito Socialista si era impegnato a almeno astenersi nei punti programmatici più importanti del governo dell'Alleanza Democratica. Ciò che è successo è che poche settimane fa uno dei maggiori organi di informazione portoghesi, il giornale Espresso, ha rivelato che il primo ministro Luis Montenegro aveva una situazione patrimoniale non molto chiara, ossia aveva un'impresa di famiglia che riceveva da un grande gruppo economico 5.000 euro al mese per servizi di protezione di dati. E quindi c'era un'incompatibilità fra questo rapporto economico e la funzione di primo ministro, e da quel momento i partiti dell'opposizione, soprattutto il Partito Socialista e il Partito Populista di destra, l'Uscega, hanno cominciato a chiedere spiegazioni al primo ministro. Le ipotesi erano due: era stata chiesta dal Partito Socialista una commissione parlamentare d'inchiesta per rivelare esattamente la posizione del primo ministro. Di fronte a questa richiesta del Partito Socialista, il primo ministro ha presentato una mozione di fiducia. Da qui nasce la crisi di governo che poi ha portato alla caduta del governo.
Il Presidente della Repubblica ha ufficializzato lo scioglimento del Parlamento e ha indetto delle elezioni anticipate per il prossimo 18 maggio. Quali scenari si aprono ora? Cosa dicono i sondaggi?
I sondaggi, almeno fino adesso, non mostrano grandi cambiamenti rispetto ai risultati elettorali di un anno fa. La novità più importante sembrerebbe il passaggio del Partito Socialista, ma allo stesso tempo la possibilità che continui a esserci una maggioranza di destra, di deputati di destra dentro il Parlamento, garantita dai deputati dell'Alleanza Democratica e l'Iniziativa Liberale, che è un partito liberale di centro, e del Partito Populista di destra, Scega. Quindi avremo il Partito Socialista che vince le elezioni, ma non riesce a costruire una maggioranza parlamentare neanche con i piccoli partiti alla sua sinistra, e avremo dall'altra parte una maggioranza di deputati di centrodestra che però non costituiranno un governo, soprattutto perché il Partito Socialdemocratico ha sempre detto che non fa nessun tipo di alleanza governativa con i populisti di destra del partito Scega. Lo scenario è complicato. Probabilmente ciò che sarà più facile che succeda è o un governo socialista con la desistenza dell'Alleanza Democratica, o di nuovo un governo minoritario dell'Alleanza Democratica con la desistenza del Partito Socialista, ossia tutto si giocherà al centro, come sempre, come tradizione dei 50 anni di democrazia portoghese, ma senza nessuna novità di rilievo. Certo, c'è un effetto negativo sulla credibilità delle istituzioni democratiche, perché gli stessi elettori, i cittadini, non erano interessati ad elezioni in questo momento, soprattutto in uno scenario così complicato e poco chiaro.
Recentemente nel panorama europeo stiamo assistendo ad una ascesa dei partiti di estrema destra. Potrebbe verificarsi lo stesso anche in Portogallo? Come sappiamo, il partito di estrema destra Scega nelle ultime elezioni legislative si era imposto come terzo partito. Potrebbe far leva sul malumore, sul malcontento degli elettori per riuscire ad imporsi?
Ha già protagonizzato una ascesa notevole. Come sapete, è un partito che è nato nel 2018, è entrato in Parlamento nel 2019 con 1% dei voti e un solo deputato, e nelle ultime elezioni del 2024 il gruppo parlamentare è passato a 50 deputati con 18% dei voti. Il problema è che nelle ultime settimane anche il partito Scega è stato colpito da scandali gravi. In realtà, dal punto di vista dei sondaggi, questo non sembra che abbia colpito troppo il partito, perché si nota una flessione di un punto percentuale, adesso è previsto intorno al 16-17% la performance elettorale nelle prossime elezioni, ma dovremo ancora vedere nella campagna elettorale poi se questi sondaggi non peggioreranno per il partito Scega. In realtà nessun partito in questo momento è in buone condizioni per la campagna elettorale, e questo torna ancora più strano il fatto che si sia accelerata lì la crisi politica.
Quali ripercussioni potrebbe avere questa instabilità politica interna del Portogallo sull'Unione Europea, considerando anche la recente approvazione del piano Rearm Europe?
Dal punto di vista europeo la crisi portoghese non avrà grandi ripercussioni, e tra l'altro il Portogallo è chiaramente un paese membro dell'Unione Europea, ma non è uno dei partner più importanti del progetto europeo. Qualsiasi tipo di cambiamento di governo non mette mai in discussione la linea pro-europeista e pro-atlantico occidentale del Portogallo. Quindi, indipendentemente da che sarà il risultato elettorale, sia a favore del PS, del Partito Socialista, sia a favore del Partito Socialdemocratico, quindi dell'Alleanza Democratica, non ci sarà nessun impatto nelle politiche europee che si decidono a Bruxelles.
In Italia resta un fenomeno drammatico, quello dell'ingaggio dei migranti per la raccolta agricola stagionale, soprattutto in Calabria. 15 anni dalla rivolta di Rosarno, che accese i riflettori su una realtà sommersa, i braccianti, con una fascia di età compresa tra i 31 e i 50 anni, provenienti da Tunisia, Marocco, Sudan, ma anche Camerun e Romania, continuano a vivere in condizioni disumane, fra casolari abbandonati e tendopoli di fortuna, sottopagati e senza alcuna vera tutela di qualunque diritto, esposti a vessazioni, ricatti, aggressioni. Poco o nulla è cambiato per la loro condizione, anche se le istituzioni hanno cercato di porre rimedio a condizioni abitative emergenziali. Le soluzioni offerte sono comunque insufficienti a garantire standard di vita dignitosi per tutti. La denuncia arriva da un recente report pubblicato dall'organizzazione MEDU, Medici per i Diritti Umani, impegnata da 12 anni nell'assistenza sanitaria ma anche legale di persone fragili, proprio nella piana di Gioia Tauro, in particolare nella tendopoli di San Ferdinando, il più grande insediamento informale della Calabria. Allora, al microfono di Paola Simonetti sentiamo la testimonianza di Ibrahim Deme Diop, coordinatore di progetto per MEDU nella regione.
È una situazione difficile, è veramente difficile da tutti i punti di vista. I braccianti sono in uno stato di bisogno e di fragilità che fa che i datori di lavoro ne approfittano a loro vantaggio. I migrati, i braccianti hanno contratti di lavoro per la più parte, quindi sono anche regolarmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno. Nonostante questo, sono sfruttati nel luogo di lavoro. Lo sfruttamento va dai orari di lavoro che sono veramente elastici, la busta paga che non riflette questi orari di lavoro, i soldi che non riflettono la quantità di ore di lavoro che loro hanno. Ci sono persone che lavorano dalle 6-7 di mattina fino alle 18, ma in busta paga risulta orari molto molto minori. Ci sono persone che non hanno le ferie, non hanno dei giorni di riposo, ci sono persone che sono pagati, ma una parte dei soldi viene in contanti mano a mano e l'altra parte che sono registrata all'interno della busta paga. Diciamo, tramite un bonifico.
A quanto ammonta in media la paga che ricevono?
Nelle volte di 2010 a oggi c'è un leggero miglioramento di quanto guadagnavano prima. Oggi un bracciante può guadagnare tra 40 e 50 euro al giorno, però non è l'equivalente di quanto lavorano sempre, quindi c'è ancora da migliorare da questo punto di vista.
Senta, ma come si riflette questo duro lavoro nei campi sulla loro salute?
In tanti modi. Ci sono persone che arrivano nella clinica mobile di Medu con infortuni sul luogo di lavoro, trattore che si passa sulla gamba, fratture, lacerazioni, che un ostacolo insormontabile per loro essere riconosciuti come infortuni sul lavoro. Ci sono persone che hanno altri tipi di patologie che arrivano dovuto a delle esposizioni a prodotti agrochimici, per esempio. Anche lì c'è bisogno di approfondimenti e di portare in ospedale. Ci sono persone che hanno problemi di dipendenze con il duro lavoro che affrontano e si rifugiano dietro all'alcol e altre cose e si trovano a essere dipendenti di questo. Anche lì ci sono tipi di percorsi per aiutarli che seguiamo in relazione con il CERT.
Senta, incidere sulla salute, come peraltro insomma si evince dal vostro report, ci sono anche le condizioni estreme in cui spesso vivono fuori dall'orario di lavoro. Voi segnalate alloggi con condizioni igienico-sanitarie spesso spaventose.
Sì, i problemi all'interno dell'insediamento sono terribili, un degrado assoluto, insalubrità, non si raccoglie la spazzatura, ci sono continue rotture delle radici dell'elettricità, l'acqua pulita, l'acqua potabile. In più, bracciante, anche quelli che non hanno una tenda in maniera fissa, quando arrivano non hanno un posto, loro stessi fanno altre tende e quindi all'interno c'è come un labirinto, che non ci sono regole nell'installare queste tende. e non ci sono anche i servizi. I servizi più vicini sono a 7-8 km. Ricordo che la tendopoli proprio di San Ferdinando si trova fuori, nella zona industriale, con nessun legame o collegamento con un centro abitato. E quindi quando si vive dentro la tendopoli, la gente ha una vita molto miserabile.
Senta, cosa è cambiato, se è cambiato, da quando 15 anni fa vi fu la rivolta di Rosarno, che accese i riflettori in modo importante su un fenomeno difficile da arginare come quello dello sfruttamento nei campi di lavoratori stranieri? C'è qualche buona prassi che voi registrate sul territorio?
Sostanzialmente, dal punto di vista degli interventi fatti dallo Stato, dal governo, le istituzioni pubbliche verso i braccianti, non ce ne sono tanti cambiamenti, non ce ne sono. Però registriamo da un punto di vista dei privati o delle associazioni che aiutano i migranti qualcosa di diverso. Abbiamo sul problema abitativo, per esempio, delle iniziative portate avanti da Mediterranean Hope e Dambeso, un ostello sociale che funziona a San Ferdinando, che è questo ostello che accoglie una sessantina di persone, di braccianti, che dignitosamente pagano l'affitto nelle stanze e appartamenti che utilizzano, hanno un'alternativa alla tendopoli. Abbiamo alcune iniziative portate avanti anche a Rosarno, qui stiamo parlando di un progetto della regione Calabria che si chiama il villaggio della solidarietà.
Ci fermiamo un attimo. Lucio Dalla, Com'è profondo il mare.
Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare,
è profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo e cominciarono a pensare nel loro grande mare. Come è profondo il mare nel loro grande mare. Profondo il mare. È chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, è come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge c'è il mare, come profondo il mare. Certo, comanda, lui è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare, così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare.
Il mondo alla radio.
Questa cura dobbiamo rivolgerla anche alla nostra casa comune, alla terra e ad ogni creatura. Tutte le forme di vita sono interconnesse e la nostra salute dipende da quella degli ecosistemi che Dio ha creato e di cui ci ha incaricato di prenderci cura. Abusarne, invece, è un peccato grave che danneggia e che fa male e che fa ammalare. Il migliore antidoto contro questo uso improprio della nostra casa comune è la contemplazione. Contemplare è andare oltre l'utilità di una cosa. Contemplare il bello non vuol dire sfruttarlo, no, contemplare è gratuito. Scopriamo il valore intrinseco delle cose conferito loro da Dio, come hanno insegnato tanti maestri spirituali. Il cielo, la terra, il mare, ogni creatura possiede questa capacità iconica, questa capacità mistica di riportarci al creatore, sfruttare il creato. Questo è il peccato. Crediamo di essere al centro pretendendo di occupare il posto di Dio e così roviniamo l'armonia del creato, l'armonia del disegno di Dio. Diventiamo predatori, dimenticando la nostra vocazione dei custodi della vita.
Quella che avete appena sentito è la voce di Papa Francesco, il Papa della Laudato Si, la lettera enciclica sulla cura della casa comune, durante un'udienza generale del settembre del 2020. C'è una fondazione impegnata nella difesa del creato e in particolare del mare, che si chiama appunto Mare Vivo e che in questa settimana ha celebrato i suoi 40 anni di attività. Dallo stop all'uso dei cotton fioc, alla battaglia per fermare lo scempio ambientale della pesca illegale, dei datteri di mare, poi la lotta alle spadare, l'istituzione della prima area marina protetta d'Italia, quella di Ustica, e le tante campagne internazionali sulla transizione ecologica, l'ultima in ordine di tempo dal titolo Only One, One Planet, One Ocean, One Health, campagna che ha fatto il giro del mondo a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci e racchiude un po' tutti i temi per fronteggiare gli impatti che stanno mettendo in crisi l'equilibrio raggiunto in quasi 4 miliardi di anni che ha consentito la vita sulla Terra, vita che ora è in pericolo. La salute del mare è strettamente connessa alla salute degli animali che lo abitano, a quella di tutti noi che ci nutriamo anche dei pesci. Una convinzione che da sempre ha animato Rosalba Giugni, napoletana d'origine, subacquea, figlia di armatori, che ha fatto dell'acqua marina il suo habitat per eccellenza. Come racconta ai nostri microfoni, lei non ha girato la testa dall'altra parte quando quando si è resa conto dell'inquinamento del mare, della presenza di plastiche pericolose. Rosalba ha cominciato a darsi da fare per liberare le spiagge dalle bottiglie abbandonate, ad organizzare squadre che con lei portassero avanti interventi di pulizia mirati. Dalla sua intuizione è nata appunto Mare Vivo, con cui sono state realizzate iniziative di sensibilizzazione, di educazione rispetto diciamo al mare, alla cura del mare, e anche contatti con le istituzioni, fino alla proposta di legge, alcune delle quali sono entrate nell'ordinamento italiano. In occasione dei 40 anni della ONG, Rosalba Giugni si dice emozionata, ma ancora molto molto preoccupata.
Beh, siamo molto anche emozionati, perché stiamo tirando un po' le somme di tutto questo impegno, di tante persone, di tanti volontari, ma anche tanti professionisti, ricercatori, scienziati. Cioè, questa storia di 40 anni è molto ampia, perché adesso abbiamo addirittura coinvolto attori, testimonial, cioè veramente intorno a Mare Vivo c'è tanta famiglia, tanta condivisione dei principi, quindi la stiamo vivendo con grande emozione. Mi farebbe molto piacere raccontarvi il nostro metodo, di
certo,
come abbiamo capito come dovevamo proseguire il nostro per ottenere dei risultati. Quindi il nostro metodo comincia dalla prima fase. La prima fase è quella che il nostro comitato scientifico ci dà delle indicazioni su quello che sono i problemi, dove ci sono delle criticità, eccetera. Noi controlliamo subito se su questo esiste una legge. Se non c'è, come al 90% delle volte non c'è, ci diamo da fare per fare questa legge. Quindi mettiamo insieme i nostri giuristi, prepariamo una bozza di disegno di legge, coinvolgiamo i politici, quindi facciamo molta lobby parlamentare perché questa legge sia portata in Parlamento e che sia votata. E quindi la seconda fase, unita fortemente a quello che diceva prima lei, a una comunicazione, alla divulgazione, alle grandi campagne nazionali, internazionali. Poi alla fine la quarta e ultima fase è quella che, dopo che la legge è stata approvata e che è stata condivisa anche dall'opinione pubblica, bisogna controllare che sia applicata. Quindi questo è un po' il nostro percorso, perché all'inizio, quando io ho cominciato, che sono la fondatrice, sono andata pure le spiagge, all'epoca
certo,
non lo faceva nessuno e mi prendevano in giro, vi devo confessare, perché mi dicevano: beh, la signora non ha capito niente di ambiente, la plastica è solo brutta, è un materiale inerte, insomma veramente non è solo brutta. E invece poi adesso abbiamo visto che la plastica ce l'abbiamo nei tessuti della placenta delle donne, nel latte materno e nel cervello, cioè l'abbiamo dappertutto, e quindi 40 anni si poteva fare più strada per toglierla. E quindi mi chiamavano all'epoca la casalinga del mare, in senso dispregiativo naturalmente, e non avevo capito niente. Invece gli anni ci hanno dimostrato che l'intuizione di quel momento era molto forte.
Presidente, il mare rappresenta il 70% della superficie del pianeta. Ricordiamo che produce il 50% dell'ossigeno che respiriamo. Assorbe un terzo dell'anidride carbonica, il gas responsabile dei cambiamenti climatici. E allora, come sta il mare e quali sono le emergenze, le cose più urgenti su cui intervenire?
Guardi, le emergenze sono di due ordini, due macro problemi. Uno sicuramente l'inquinamento, quindi l'inquinamento batteriologico, chimico, da plastica, quindi idrocarburi, tutto quello viene, perché il mare viene considerato, no, dove scaricare tutti i nostri rifiuti di tutti i generi, e quindi l'inquinamento è il macro tema. E l'altro macro tema è quello della pesca: si pesca troppo, c'è un overfishing in tutto il pianeta. E quindi noi che cosa facciamo a questo mare, che io poi la chiamo madre mare, perché è liquido amniotico che ha generato la vita sul pianeta, no? La prima cellula è nata nel mare, nella notte dei tempi, quindi, e continua a produrlo, come ha detto giustamente lei, tutti i dati. Ebbene, questo mare è in forte regressione, tutta la sua vivacità, perché togliamo la vita, no, con la pesca, e buttiamo la morte ogni minuto secondo che viviamo. E allora questa cosa qui dobbiamo tornare indietro su questo, dobbiamo rendercene conto, perché la biodiversità del mare, che è una cosa straordinaria, che è fatta dai piccoli copepodi alle balene, dalle praterie di Posidonia agli squali, cioè tutto questo mondo incredibile, che pensi ne conosciamo soltanto il 10%. perché il 90% non lo conosciamo. Noi continuiamo a pensare di andare su Marte, ma non conosciamo la vita immensa che vive nel mare e che è quella che ci dà la possibilità di continuare per la nostra specie di stare su questo pianeta. Quindi io faccio proprio un appello accorato, perché non si capisce, ancora non ci si è resi conto. E mi consenta di dire che una delle voci più importanti, anzi la più importante che noi abbiamo avuto nel nostro secolo, in questo momento, è proprio Papa Francesco, che sta male e che noi preghiamo tutti per lui. Sì. Perché lui, con la sua enciclica Laudato Si, ha fatto una cosa straordinaria, perché ha cambiato un paradigma nel nostro pensiero, nel nostro procedere in questo mondo. Da predatori, che così nella Bibbia eravamo, no? I padroni del mondo, potevamo usare tutto e di più, lui ci ha trasformato in custodi di questo patrimonio, e noi questo dobbiamo diventare, custodi di questa biodiversità e di questa vita, perché senza l'equilibrio di tutti questi esseri animali e vegetali che hanno impiegato ben 4 miliardi di anni, pensate, 4 miliardi di anni, noi, se perdiamo quell'equilibrio, non ci saranno più le condizioni per l'uomo, e con l'uomo tantissime altre specie che seguono il nostro destino, più ci sarà la vita su questo pianeta. Chi lo sa quali esseri rimarranno, ma certamente noi non ci saremo.
Vale, questa vita mi porta via, mi porta al mare. Ah. Mare, 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 ma che voglia.
Intanto vi leggo un messaggio arrivato tramite WhatsApp di Elisa, 17 anni, che dice di far parte di un'associazione di Vibo Valentia che pulisce le spiagge della Calabria, soprattutto l'estate. Si trova di tutto, una volta ho trovato un appendiabiti sepolto sotto la sabbia, non ci rendiamo conto di quanto male facciamo all'ambiente. Ecco Elisa, hai proprio ragione, grazie per questa tua testimonianza e per questo straordinario impegno nonostante tu sia giovanissima. Ad ogni modo c'è ancora molto da fare per risolvere le gravi criticità che affliggono il mare, tra cui, lo abbiamo sentito, la crisi climatica, l'overfishing, l'inquinamento, la perdita della biodiversità, lo sfruttamento dei fondali marini. Ciò che preoccupa di più è però l'innalzamento delle temperature del mare, che sta provocando gravi squilibri ecosistemici con la perdita di tante specie viventi destinate all'estinzione. Cosa fare allora per contrastare questo fenomeno? Una ricetta in tre punti, sempre dalla Presidente di Mare Vivo, Rosalba Giugni.
Dobbiamo fare una transizione ecologica. Ma cosa vuol dire questa transizione? Vuol dire intanto la difesa della biodiversità, quello che ci siamo detti prima. La vita sul pianeta va difesa perché fa parte integrante di noi stessi. E poi ci vuole una transizione energetica. Dobbiamo smettere di bruciare petrolio, gas e carbone, dobbiamo andare per le rinnovabili, perché sono pulite e sono eterne. Terzo pilastro è quello invece della transizione alimentare. Noi continuiamo ad alimentarci come quando eravamo molto pochi sul pianeta e non avevamo questa dieta alimentare così spinta verso gli animali e verso uno sfruttamento eccessivo della terra. Noi eravamo, quando io sono nata, pensi un po', eravamo 1.400.000.000 di persone, ora siamo oltre gli 8 miliardi e mangiamo carne e pesce tutti i giorni, tutti. E quindi a un certo punto è insostenibile tutto questo, e anche lo sfruttamento dell'acqua e del suolo. E poi l'ultimo punto, e con questo veramente, se riusciamo a fare queste cose, veramente, veramente facciamo il cambiamento, sì. È quello dell'economia circolare. Noi ogni cosa, ogni oggetto che produciamo deve avere una vita eterna, nel senso che deve essere riciclato all'infinito, un po' come fa la natura, no? La natura che fa, tutto crea e tutto trasforma. E nella natura non ci sono rifiuti, quindi noi dobbiamo puntare a non creare rifiuti, quindi noi dobbiamo andare nelle scuole, dobbiamo andare nelle università, dobbiamo andare dappertutto perché ci sia la coscienza. E devo dire che noi abbiamo fatto passare tante leggi, l'ultima che devo dire è molto importante, questa salvamare. E la salvamare all'articolo 9 dice che in tutte le scuole di ordine e grado, tutte, si deve insegnare l'ambiente il mare, i fiumi e i laghi.
C'è una battaglia in particolare tra le tante condotte da Mare Vivo che lei sente più sua?
Beh, sicuramente la proibizione delle reti cosiddette spadare, che erano attive nel Mediterraneo, e quando noi abbiamo cominciato questa lotta per farle proibire erano attive 780 barche da pesca e imbarcavano 20 chilometri di reti per ogni barca, quindi un muro terribile nel quale finivano capodogli, balene, delfini, squali, tartarughe, una strage. Ci abbiamo messo 13 anni per farle proibire e finalmente ci siamo riusciti, e questa sicuramente è stata una grande battaglia che abbiamo vinto, purtroppo con un piccolo neo, perché le troviamo sott'acqua, abbandonate, perché ci sta ancora molto illegalità. Comunque la strada è difficile, è lunga, le cose da fare sono tante, però vale la pena lottare, perché il nostro futuro dipende dalla salute del mare, di madre mare. E la salute del mare purtroppo dipende da noi, dalle nostre azioni.
Quindi il suo augurio, mentre Mare Vivo celebra 40 anni di vita e di attività, è proprio questo.
Esatto, è proprio questo. Diamoci tutti da fare, perché non c'è più tempo, sicuramente per il mare con tutti i suoi abitanti che hanno il diritto come noi di vivere su questo pianeta, ma soprattutto per noi, per i nostri bambini, per il nostro futuro, perché senza madre mare in buona salute non c'è la possibilità di vivere su questo pianeta.
Eccoci alla rubrica Topic Trend, consueto appuntamento del venerdì. Andiamo a curiosare sui social per capire quello di cui la gente ha parlato questa settimana e quindi gli argomenti che sono rimasti più a lungo in tendenza e su cui si è confrontata e spesso anche divisa l'opinione pubblica. In collegamento con noi c'è Matteo Grandi, giornalista, autore televisivo, esperto di comunicazione. Buon pomeriggio, Matteo.
Buon pomeriggio a tutti.
X down questa settimana. Nella giornata di martedì l'ex Twitter è rimasto inaccessibile per diverse ore a partire dalle 10:30, migliaia le segnalazioni, ci sono stati anche momenti in cui il social sembrava riprendere la funzionalità. Inizialmente si pensava ad un aggiornamento, poi Elon Musk, proprietario di X, ha spiegato che poteva essere un attacco hacker, e infine c'è stata la rivendicazione del gruppo Dark Storm Team di matrice filo-palestinese, molto conosciuto per i suoi sofisticati attacchi di guerra informatica a sistemi anche di alta sicurezza. Allora, ti chiedo subito, perché colpire proprio X? Che messaggi si vogliono dare con questi tipi di attacchi? E cosa succede se un social rimane in down per tutte queste ore? Ci sono, non so, perdite anche economiche?
Parto dal fondo, Cecilia, dicendo che sicuramente per un social rimanere offline per diverse ore è un danno economico in primis, è un danno d'immagine e in generale è un qualcosa che a livello reputazionale non va bene, non fa bene. In questo momento X è al centro, no, di tantissime polemiche e di tantissime speculazioni, perché è il social di Elon Musk, e sappiamo quanto oggi Elon Musk sia, rispetto all'opinione pubblica occidentale, è diventato un personaggio divisivo, un po' il braccio destro di Trump, un po' il monopolista dei satelliti. Le sue ultime dichiarazioni anche rispetto a Starlink e rispetto alla minaccia più o meno velata di togliere il supporto satellitare all'Ucraina nella guerra con la Russia. Insomma, oggi Musk è metaforicamente, e non solo metaforicamente, al centro del dibattito, e quindi tutto ciò che è riconducibile a Musk, da X a Tesla, sta diventando a sua volta oggetto di questa sorta di fuoco incrociato fra chi difende, fra chi attacca. Non a caso poi questo tipo di attacco hacker è andato proprio a concentrarsi sul mezzo tecnologico di Musk per eccellenza, che è il social, che è X in questo momento. Una cosa che tra l'altro mi riporta in parte, perché poi la fantasia talvolta supera anche la realtà, mi riporta in parte a una straordinaria serie di Netflix proprio di questi giorni che si chiama Zero Days, con il protagonista Robert De Niro, dove tutto ruota intorno a degli attacchi hacker sofisticatissimi che secondo me stanno diventando sempre più parte della nostra quotidianità.
Sì, tra l'altro va detto che X è il social su cui si riversano tutti, ci riversiamo tutti quando Facebook o Instagram o WhatsApp non funzionano. Si va lì, si vede l'hashtag Instagram down e così uno si mette l'anima in pace e capisce che non è un problema suo di connessione, insomma un po' di agitazione l'abbiamo avuta tutti per questa cosa. Allora, grande seguito sui social questa settimana per il San Marino Song Contest. Diversi cantanti provenienti da tutto il mondo si sono esibiti su questo palco e alla fine ha vinto tutta l'Italia la canzone di Gabi Ponte, usata come sigla del Festival di Sanremo, che dunque sarà in gara all'Eurovision. Un incrocio piuttosto strano, dal momento che il Festival di Sanremo è dove si decide il rappresentante dell'Italia all'Eurovision, che lo ricordiamo quest'anno sarà il secondo classificato, Lucio Corsi, perché Olli ha rinunciato, e che San Marino è sì in Italia, ma è una repubblica indipendente al confine tra l'Emilia Romagna e le Marche, con poco più di 40.000 abitanti. Ma soprattutto, Matteo, non è tutta l'Italia, infatti ha un suo concorrente a parte. Qui si rischia un incidente diplomatico, come in molti scherzando hanno detto, se Gabri Ponte dovesse vincere.
Ma sai, in realtà non è la prima volta che succede che un artista italiano, ma così come artisti anche di altre nazionalità, cerca una vetrina internazionale, quindi il trampolino per l'Eurovision, proprio con il contest di San Marino. Era successo per esempio anche ad Achille Lauro, no? qualche anno fa, di partecipare al San Marino Contest per immaginare un accesso poi all'Eurovision. Quindi diciamo, tutto ciò che in qualche modo è regolare o regolarizzato fa parte del gioco. Non ci vedo i margini per un incidente diplomatico. Sicuramente quello che posso dire è che Gabri Ponte è arrivato a San Marino, insomma, con un flow alle spalle molto importante, perché era diventato il jingle del Festival di Sanremo, era una canzone che era già entrata nell'immaginario di tantissimi ascoltatori, e questo sicuramente credo che in parte possa avere anche influito sulla sua vittoria.
Restiamo in tema musica, perché la sentenza del TAR dello scorso dicembre ha imposto dall'edizione 2026 di indire un bando di gara per spostare il Festival di Sanremo in altre città, dichiarando peraltro illegittimo l'affidamento diretto dell'evento alla RAI. E nella partita poker tra RAI e Sanremo, Torino ha calato l'asso, forse forte del risultato incassato con l'Eurovision nel 2022, e ad oggi risulta l'alternativa più probabile al Teatro Ariston. Rischiamo di perdere, secondo te, se questo dovesse accadere, un momento istituzionale di fortissima identità, aggregazione e spettacolo, oppure gli italiani sapranno adattarsi anche a questa eventualità? Ed è giusto sottrarre al servizio pubblico questo evento?
Guarda, io credo che chiunque di noi è nato e cresciuto con il binomio musica italiana Festival di Sanremo. Sanremo è a tutti gli effetti l'emblema della canzone italiana. Poi però esistono delle leggi, esistono dei regolamenti. Ora, tra le pieghe di queste leggi, evidentemente in questa fase storica si è aperto lo spazio per mettere in discussione questo binomio, diciamo, assoluto fra Rai e Sanremo, e di conseguenza fra Sanremo e Festival della Canzone Italiana. Perché poi io immagino che se anche Sanremo dovesse decidere di affidare ad altra piattaforma, ad altra emittente, ad altro network il proprio festival, Rai farebbe le sue contromosse e non credo che come dire, rinuncerebbe a cuor leggero a organizzare il Festival della Canzone Italiana. Insomma, è una situazione estremamente articolata ed estremamente complessa, che come spesso accade per queste situazioni così articolate e così complesse, credo che si risolverà nel modo più semplice possibile, ovvero tutto rimarrà così com'è. Però in questa fase è abbastanza interessante e appassionante seguire l'evoluzione della vicenda.
Sì, abbiamo in tendenza anche Rearm Europe, questo piano da 800 miliardi di euro per il riarmo e la difesa europea proposto da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione UE. Il piano ha incassato il primo sì, il prossimo 20 marzo dovrebbe arrivare l'approvazione ufficiale, però ecco, su questa mossa europea l'opinione pubblica si è letteralmente spaccata, un po' c'è stata la divisione tra gli apocalittici e gli integrati, come diceva Umberto certo eco. Qui i pacifisti guerrafondai riaccendendo una dialettica di scontro virtuale ben conosciuta sui social. Allora, senza entrare nel merito del piano, Matteo, cosa succede a un certo punto sulle piattaforme social? Pecchiamo di riduzionismo? Cioè, il contesto stesso del social non consente analisi approfondite, quindi diventa o tutto bianco o tutto nero, senza renderci conto che la prima guerra la facciamo proprio noi con le nostre parole.
Sono totalmente d'accordo, Cecilia, c'è una sorta di riduzionismo nell'approccio ai social. Il dramma però dal mio punto di vista è quando questo approccio non è tanto quello dell'utente comune, e alla fine ci sta, perché insomma ci hanno messo in mano i social anche per questo, no? Per poterci esprimere liberamente, più o meno consapevolmente rispetto alle cose che sappiamo e non sappiamo. Il tema è quanto poi questi social impattano nel dibattito pubblico e quanto anche i personaggi pubblici, politici in primis, arrivano a loro volta ad adeguare il proprio modo di pensare al linguaggio social. Perché finché è il linguaggio social ad avere un approccio, passami, superficiale e riduzionista, allora ci può anche stare. Quando la politica si adegua a questo linguaggio, allora la cosa inizia a diventare estremamente preoccupante. E come dicevi tu, le parole hanno un peso. Io non voglio entrare nel merito, ho delle mie idee rispetto a questo ipotetico riarmo dell'Europa, però trovo, proprio parlando di parole, che forse il termine più sbagliato e inappropriato sia proprio riarmo. Perché se si parla, come dire, di un rafforzamento in chiave difensiva, forse questa cosa andrebbe spiegata meglio in primis da chi sta decidendo di proporla.
Sì.
Perché riarmo fa pensare a qualcosa invece di offensivo.
E non di difensivo, certo.
Esatto, certo. E non di difensivo, esattamente.
Bene, siamo in chiusura di questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio Matteo Grandi per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.
Grazie a voi tutti che ci avete seguito, da Alberto Giovannetti in regia, Cecilia Seppia in studio. Buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. Restate lì perché tra poco c'è il GR Flash.